come possono fare così bene i nostri alti maestri. Io mi reputo come voi, uno di voi, e voglio che così voi mi consideriate per poter avere tutta quella libertà di parola, di espressione, per tirare fuori i vostri dubbi, i vostri interrogativi, è vero, cari, che io mi auguro di poter dipanare, di poter annullare e chiarire. Cari, vogliamo cominciare? Avete qualcosa da chiedervi in particolare?
Senti, caro François, io so che in certe sedute, in certe riunioni, alcune entità dicono di trovarsi nella luce. Allora, questa luce viene intesa come elevazione spirituale oppure come luce reale, come noi vediamo il sole o cose simili?
Quindi, caro, tu sai che specialmente nel piano astrale, è vero, quello che si vede e si crede di vedere o di sentire è molto chiaramente, per chi poi ha superato una particolare fase, un né più né meno che una impressione soggettiva. Subito dopo il fracasso c'è una fase in cui l'individuo è ripiegato su se stesso, ripensa alla vita che ha trascorso, la rivede, la medita e via dicendo, e non si accorge di quello che è attorno a lui realmente, è vero, non se ne accorge, ma immagina quindi un suo mondo, è una cosa simile a quanto avviene durante i sogni, durante il sonno con sogni. Allora se ne deduce che quando una creatura non ha particolari rimorsi, cioè non ha avuto una vita nella quale ha fatto delle ferratezze, delle cattiverie, è vero, ha un senso di liberazione dopo il trapasso, un senso di sollievo, di leggerezza, che si traduce nel suo mondo soggettivo in una luminosità, in un suono, in armonie delicate, suoni allettanti, come si può tradurre una sensazione piacevole in un sogno. Allora queste entità che non hanno particolari rimorsi godono, è vero, di questa nuova condizione d'essere, e se possono al momento opportuno descriverla, dicono che sono nella luce, significando questo appunto che sono nella beatitudine, è vero, ma che è in definitiva una cosa ben diversa dalla luce divina, è vero, che nessuno certo può godere se non la sua evoluzione non glielo consente, è vero. Allora, questo al di là così strano, così chiacchierato, così discusso, così dubitato, è un mondo che è particolarissimo, perché è un mondo che lascia un grande spazio alla soggettività dell'individuo. E parlavo prima della fase, subito dopo il trapasso, nella quale l'entità è ripiegata su se stessa in meditazioni e riflessioni, è vero. A questa fase poi subentra, quando l'entità si è resa conto di essere trapassata, ha placato i suoi interrogativi, i suoi dubbi, i suoi rimpianti anche talvolta, subentra poi questa fase di contentezza, e nella quale l'entità comincia poi a volgersi d'attorno e vedere quello che oggettivamente c'è, vedere cioè il piano astrale. In quella fase possono, è vero, avvenire delle comunicazioni, però, ripeto, non crediate che le comunicazioni attraverso dei medium o altri mezzi siano cose facilissime, è vero, voi che avete una sperimentazione particolare in campo appunto della metafonia, potete capire che quel quanto può essere comunicato è relativo, come dicevate poco fa, è molto limitato, vero? Anche attraverso i medium esistono le stesse limitazioni, quando non sono medianità rilevanti, spiccate, esistono delle limitazioni che sono date dalla psiche dell'individuo che serve da tramite, che sono date dalla conoscenza stessa delle entità. E la vera e propria comunicazione che può parlare di verità vere, diciamo, è una cosa ben rara. E perché, come ha portato l'esempio il maestro Dali, è come se un abitante di un altro pianeta catturasse un uomo, è vero, qualunque, preso a caso, e gli dicesse: parlami del mondo, della terra, di tutto quanto avviene nel mondo umano. Chiaramente quell'uomo può parlare del suo mondo, è vero, vagamente del mondo degli altri, non avrà mai tutta la conoscenza dell'uomo, sarà sempre una fonte di informazione molto limitata. Altrettanto è nel cosiddetto al di là, per il fatto stesso che un uomo trapassa, non acquisisce istantaneamente tutta la conoscenza, è vero, la quale conoscenza può venire solo dalla sua evoluzione e non dal fatto di essere trapassato. Molti credono infatti che il fatto di lasciare il corpo fisico porti come conseguenza immediata e automatica quella di essere nel vero, di conoscere la verità di coloro che rimangono ancora in terra, continuano a vivere, ma questo non è esatto. Non c'è separazione, non c'è interruzione fra la vita del corpo fisico e l'esistenza successiva alla morte del corpo fisico, non c'è stacco, non c'è interruzione, e proprio per questo motivo quindi non c'è un miglioramento qualitativo tale che possa consentire di parlare di tutto senza averlo appreso. Sono stato chiaro? Coraggio, cari amici, coraggio, siete voi che fate questa comunicazione. Sì, Sara.
Ti volevo chiedere questo. Sento che ci sono persone che vedono nella natura delle forze misteriose, possenti, e non so se questo sia vero. Pare che appunto gli abitanti di civiltà precedenti alle nostre, delle razze precedenti, avessero appunto un rapporto quasi simbiotico con la natura e riuscissero a trarre da essa queste energie che noi non ci possiamo neppure immaginare, e dei segni anche per la loro vita, dei messaggi spirituali anche molto elevati. Adesso io mi chiedo, cioè, per l'uomo di oggi questa natura ha un significato, può avere un significato in questo senso, e questi segni si possono attingere dalla natura o anche un po' da tutta la realtà che ci circonda?
È vero, quando i maestri dicono che tutto è uno, hanno già detto tutto, esatto. È vero. Certo che nella natura ci sono delle grandissime forze, oltre quelle che l'uomo può supporre, no? Ci sono tante cose in cielo, in terra, orati, che dicendo la frase famosa di Shakespeare. Certo che vi sono tantissime forze che voi, la cui esistenza voi neppure supponete, ma queste forze non sono certamente distolte dalla vita attuale che l'uomo fa, dalla civiltà attuale così tecnologica dell'uomo di oggi, assolutamente no. La vita continua ad avere, la vita naturale continua ad avere il suo ciclo, il suo andamento, è vero, anche se talvolta l'ambiente che naturale, diciamo, può essere disturbato dall'uso di certe sostanze, dal cosiddetto inquinamento, è vero, ma questo non significa che le forze della natura vengano meno, quelle energie che regolano tutto e che fanno muovere i pianeti, i cosmi e via dicendo. non possono, non sono certamente disturbate, ne vengono meno da un andamento, un indirizzo diverso che può avere la civiltà di oggi. Tu mi parlavi dei segni, gli uomini delle civiltà passate chiaramente erano più a contatto della natura, ponevano più attenzione alle voci, ai richiami della natura e quindi erano più legati a queste forze, le quali, ripeto, ci sono anche oggi, ed erano gli uomini che si mettevano in un migliore stato di ricezione, per cui potevano sì avere anche dei messaggi e dei segni ed anche degli insegnamenti spirituali, è vero, ma non è detto che questo oggi sia negato all'uomo che attualmente vive, assolutamente no. Quando l'uomo è pronto, la verità può giungere da molte parti, è vero, e se non è rivolto alla natura, come tu dici, può ugualmente venirgli attraverso alla intuizione. Il segreto, la chiave per avere queste risposte è sempre l'evoluzione dell'individuo. Quando l'evoluzione lo consente, cioè quando l'uomo deve conoscere certe verità per ulteriormente progredire nel senso dello spirito, queste verità da una parte o dall'altra gli giungono anche suo malgrado.
Ecco, ma a volte forse noi non siamo a questo livello, ma sicuramente possiamo avere qua e là qualche bagliore che ci fa credere di avere un segno da interpretare, però magari si può finire col peggio anche quel po' di buon senso. Ecco, non so io se questa strada sia da seguire oppure da lasciare.
Certo, bisogna da un lato prestare orecchio a quelli che tu chiami segni, ma dall'altro sempre a controllarli anche con il proprio ragionamento e con il proprio buon senso, perché purtroppo io ne vedo, ce ne sono moltissime di persone che finiscono con l'essere poi dei deliranti, è vero, che ad ogni costo vogliono vedere negli avvenimenti che gli accadono o nelle circostanze che vivono dei segni dati dal cielo, è vero. Perché questo? Perché si sentono così delle creature particolari alle quali il cielo presta una particolare attenzione, è vero, è sempre Dio che sbuca fuori in una forma o nell'altra. Ecco, dico sì, state pure attenti a quelle che possono essere dei segni che riguardano la vostra vita, cioè che poi è l'estrinsecazione del vostro stesso essere che si fa dalla parte inconscia che in qualche modo cerca di rivelarsi alla parte conscia, è vero, è questo soprattutto. Però state anche attenti a non prendere degli avvalli. La cosa migliore è quella di osservare tutto con animo, in un certo senso distaccato, è vero, con animo in un certo senso molto critico, e poi trarre le dovute conclusioni. L'importante è però rimanere sempre ancorati al ragionamento e alla logica e non lasciarsi trasportare da fantasie. Perché dimmi.
Ti faccio io una domanda. Me ne faccio un po' interprete per il gruppo di Torino.
Sì.
Tu sai che in questo gruppo parecchi di noi hanno perso dei ragazzi giovani. Ora, la domanda che affiora un po' in tutte le conversazioni che facciamo settimanalmente è proprio questa: qual è la reazione di questi giovani trapassati che non hanno avuto la possibilità di sapere queste cose nel trovarsi in un ambiente nuovo, in un ambiente sconosciuto, senza sapere il perché?
Ecco, guarda, io vorrei subito tranquillizzarvi da questo punto di vista. È vero, il fatto di trapassare in età giovanile è un karma che si paga e che noi tutti abbiamo già pagato in altre incarnazioni. è un karma che può avere diverse origini, quindi non ne voglio accennare neppure una, potrei certamente dire qualche cosa che uno potrebbe adattare al caso suo, mentre no, così non è, e quindi commetterebbe un errore. Ha radici diverse, è vero, però è un debito che si paga e che, come tu sai, come voi sapete, il karma non è mai una punizione, anche se è doloroso, è vero, e così può sembrare proprio per il suo sapore amaro. Il karma invece è doloroso, è qualcosa che viene dato perché gli individui comprendano. Ora, che cosa hanno di più i vostri cari trapassati rispetto a voi che siete ancora viventi? Hanno che loro la possibilità di capire il perché della loro avventura, il perché del loro trapasso in età giovanile, quando ancora voi questo perché lo andate cercando, quando ancora voi, e io vi comprendo pienamente con tutto il mio cuore, o amici, quando ancora voi siete dilaniati da questo dolore e ancora voi non credete talvolta che sia accaduto quello che è accaduto. Ebbene, il ritrovarsi, e questo è un discorso generale che riguarda tutti quelli che trapassano, il ritrovarsi dopo il trapasso in una nuova dimensione, lo dicevo prima, non reca un grande shock, come si può credere, né prima di tutto un dolore fisico forte in se stesso. Il trapasso non è un dolore doloroso, semmai è doloroso quello che può portare al trapasso, so, una malattia, una degenza lunghissima, è vero, un'agonia lunghissima, quello può essere doloroso, ma l'atto del trapasso in sé non è niente, dicono i nostri maestri, è una puntura di stillo, in effetti è così, non è niente, è vero. E quindi poi trovarsi in una nuova dimensione non è grandemente traumatico, salvo casi particolari. Prima di tutto perché, come dicevo, c'è subito un senso di benessere, di sollievo, di beatitudine, è vero, a meno che uno, come prima dicevo, non abbia commesso delle efferatezze, questo porta come conseguenza un tormento interiore. Ma se uno ha commesso delle efferatezze, chiaramente c'è un senso di benessere, di sollievo, di felicità, di serenità, e poi c'è un aiuto da parte di entità. Tutti i vostri cari sono stati aiutati, chiaramente, tutti sono stati aiutati, specie coloro che trapassano in età giovanile, certo, e c'è un dolore anche da parte loro iniziale nel dover lasciare, aver lasciato, è vero, poi spiegherò il senso di questo lasciato, i loro cari, i genitori, gli amici e via dicendo, le persone amate, c'è inizialmente, però dopo che l'individuo ha rivisto la sua ultima incarnazione, ne ha compreso il senso, c'è quell'oggettivazione della realtà, cioè c'è l'uscire fuori da una visione soggettiva, quella fase che prima chiamavo di ripiegamento su se stessi, e rivolgersi attorno al mondo astrale nel quale si vive allora, e si trova poi la possibilità di rivedere coloro che abbiamo lasciato ancora sulla terra incarnati. E quindi quel lasciato è una cosa momentanea, ha solo il senso che coloro che ancora vivono non ci sentono, non ci vedono, è vero, e li vediamo disperati, e questo ci dispiace, ma per noi che siamo in questa dimensione non sono lasciati. Lasciati solo nel senso che non possiamo fare un dialogo, ma noi vi parliamo, solo che voi non ci sentite, non ci rispondete, però noi vi parliamo. E il bello è che talvolta anche voi ci parlate, è vero, voi genitori, voi mamme, parlate i vostri cari figli che sono trapassati, è vero, e loro vi ascoltano e vi sentono e vi rispondono, però voi non li sentite. E allora questo in un primo momento dà quasi un senso di dispetto, è vero, di stizza, però anche questa fase poi è superata, perché ci è detto che ci ritroveremo. È una cosa meravigliosa, una legge grandiosa che impera in tutto il cosmo. Coloro che si amano non si perdono mai, mai veramente, nel senso più grande della parola. Coloro che si amano si ritrovano. Può esservi da una parte sola, in questo caso il distacco, è vero, come prima dicevo, con il trapasso, ma è una fase transitoria e che avviene per il bene di coloro che sono i soggetti, i protagonisti, gli attori di quella situazione.
Ma come si intende tanto si ritrovano? Si ritrovano in altre vite?
Certo, prima di tutto anche dopo il trapasso, è vero, nel mondo astrale, e poi in altre vite, certo. L'amore lega in modo indissolubile, in una forma o nell'altra, e questo non ha alcuna importanza, per come intendo corpo fisico, è vero, oppure situazione, padre, figlio, eccetera, e via dicendo, amico, e tutte quelle legami che sono nel mondo umano, in una forma o nell'altra, coloro che si amano si ritrovano, continuano a vivere assieme. E voi lo sapete benissimo, perché verso certe persone provate anche nel vostro stadio attuale, in cui la conoscenza è qualcosa di appena accennato, voi trovate delle persone che vi dicono qualcosa, ed è sempre una cosa reciproca, persone che avete conosciuto da poco e che invece vi suscitano un affetto, una simpatia, un'amicizia che sembra di lunghissima durata.
Io, legandomi a quanto hai detto poco fa, cioè, questi nostri trapassati, come hanno delle missioni, hanno dei compiti, non sempre seguono noi giornalmente le nostre vicende, come sentono i nostri richiami, i nostri pensieri, quando intensamente o per dolore o per motivi affettivi pensiamo a loro, loro ci sentono questo richiamo. Com'è questo richiamo? Cioè, sono oscillazioni, sono...
Certo, guarda, prima di tutto vorrei dire questo, che il fatto di essere trapassato non significa sentire il pensiero di tutti gli uomini, cioè io non sento tutti i vostri pensieri segreti e reconditi, quali sono conosciuti solo dalla vostra guida spirituale. Io sento, e così i vostri cari che sono trapassati, i pensieri che voi rivolgete a me, è vero? Particolarmente, quasi chiamandomi. Intendi, caro?
Sì, sì, sì.
Perché altrimenti i tuoi pensieri segreti io non posso sentirli, solo la tua guida spirituale li percepisce. E poi come sentono? Non certo quel pensiero che vanno cercando gli scienziati come vibrazione, onda di tipo elettromagnetico che emetterebbe il cervello, che poi si è visto benissimo, non emette nessuna onda di questo tipo, perlomeno in una intensità notevole, è vero. Ma sono il pensiero, la vera sede del pensiero è nel corpo mentale, è vero, cioè quel corpo ancora più sottile del corpo astrale, è vero, e per il quale trasmette al cervello fisico, e il cervello fisico traduce in parola quando la comunicazione avviene fra due uomini incarnati, è vero? Però una volta che si è perduto il corpo fisico e la consapevolezza è più libera e meno limitata, allora si è in grado di ricevere anche il pensiero non più attraverso il cervello fisico, ma da contatto fra corpo mentale e corpo mentale, fra le due vere sedi del pensiero dell'individuo. Sì.
Una domanda che mi sono posto parecchie volte, e a proposito di quando l'essere abbandona il mondo della percezione e incomincia a vivere senza limitazioni. In questo caso le comunicazioni come vengono?
È comunione. Ci sarà, mi fa piacere che tu faccia questa domanda, è vero, alla quale non posso rispondere io perché è un argomento che tratta il maestro Kempis e farà, fra del tempo, io lo so, una lezione proprio su questo fatto, fra la differenza della comunicazione che c'è fra il mondo della percezione ed invece il mondo del sentire. Il mondo della percezione è una dimensione che si fonda sull'apparenza, su ciò che appare, tant'è vero che i filosofi, è vero, certi filosofi hanno affermato che l'uomo non può, intendi bene, l'uomo non può conoscere la realtà, ed è vero, perché l'uomo incarnato con i mezzi che ha, sensi che ha, che si fondano sulla percezione, su ciò che appare, non può conoscere ciò che è, come conoscete nel mondo fisico, solo attraverso i vostri sensi, è vero, la vista che cosa vede? Vede l'apparenza, non vede dentro la sostanza, dentro la materia, è vero, vede solo ciò che appare. E allora chiaramente non potrà mai, anche se avesse un microscopio elettronico immenso, grandissimo, e vedrebbe sempre ciò che appare, anche se andasse nella più interiore, nel livello più interiore della materia, ma vedrebbe sempre l'apparenza, perché proprio il processo della percezione è un processo che si fonda sulla ciò che appare, non ciò che è. Quindi l'uomo, come l'uomo incarnato, non conosce la realtà, non può conoscere la realtà vera, cioè quello che è e non quello che appare. E quindi finché si è nel mondo della percezione c'è sempre questa comunicazione attraverso ciò che appare. E quindi c'è sempre una comunicazione. E che per quanto sia precisa, esatta, quanto voi potete immaginare, non è mai perfetta, non è mai la immedesimazione, non è mai conoscere la realtà. Allora forse che all'individuo questa possibilità è negata, no, certamente, perché c'è una fase di esistenza, appunto, che è quella quando si lascia la ruota delle nascite e delle morti, guardate bene, non quando si lascia il piano fisico, perché anche nel piano astrale e nel piano mentale c'è ancora una comunicazione attraverso la percezione, attraverso l'apparenza, è vero? Bisogna andare nella dimensione oltre, più sottile ancora di quella mentale, è vero? Nel mondo del sentire, per abbandonare l'apparenza e conoscere la realtà vera, per conoscere la realtà vera. Nel mondo del sentire, quindi, la conoscenza è la comunione, cioè non si conosce una cosa, ma si è quella cosa, ed è la vera conoscenza, perché fa conoscere la realtà, in quanto essendo la cosa, è vero, si conosce la sua realtà vera. Io non so se sono riuscito a spiegare.
Sì, senti, Pastor.
Sì.
Noi che abbiamo perso dei figli, ci troviamo sovente, diciamo, il dolore ci unisce nelle diverse famiglie. Questa unione che noi abbiamo qua in terra è sentita anche dai nostri figli, cioè anche loro sentono questa unione, oppure ognuno ha una vita individuale e diciamo anche in base all'evoluzione, al grado di evoluzione, possono anche non incontrarsi. Cioè questa unione che ci lega sulla terra, noi genitori, nel dolore.
Sì, c'è questa affinità, è vero, di esperienza. Guarda, nel mondo oltre, nel mondo fisico, c'è il modo, una ragione di unione, come prima dicevo, è l'amore, l'affetto. E c'è poi anche la similitudine di evoluzione che può legare. Certo che esistono questi legami, queste entità che si trovano bene assieme, che sono bene assieme, certo che esiste questa possibilità, altro che. E la divisione che esiste invece fra le creature è una divisione che viene da diverso grado di evoluzione. Ora, prima tu mi dicevi che cosa fanno i nostri cari, o che cosa fate voi trapassati, è vero, per ingannare il tempo, per avere delle missioni. Ecco, in questa domanda, e io prima non ho risposto, tenete sempre presente che il tempo non esiste oggettivamente, non esiste il tempo oggettivo, ma ogni piano, ogni materia ha il suo tempo e il suo spazio, è vero. Quindi c'è una diversa valutazione, non c'è qualcosa che trascorre con la stessa lentezza o la stessa rapidità per tutti, non c'è, neppure fra gli uomini, perché ciò che a te sembra un minuto, un attimo, è vero, ad un altro, che pure vive lo stesso scorrere di lancette dell'orologio, sembra un'eternità. Figuriamoci poi quale difficoltà c'è, quale differenza c'è fra una dimensione, cioè la dimensione fisica, e la dimensione astrale. Noi abbiamo un senso del trascorrere, della successione, non voglio dire del trascorrere del tempo, perché il nostro tempo è diverso dal vostro, ma della nostra successione, che è del tutto diversa da quella fisica che voi avete, è del tutto diversa. E quindi non si può dire come inganniamo il tempo, cosa facciamo, è vero, perché è una cosa completamente diversa. Per esempio, noi non proviamo assolutamente nessuna pausa, voi talvolta avete dei momenti in cui non fate niente con il corpo fisico, è vero, e allora avete il senso del trascorrere del tempo unicamente perché c'è la successione dei vostri pensieri e perché poi osservate qualcosa che cambia nell'ambiente circostante, la luce del sole o l'oscurità che viene meno e viene la luce del giorno e via dicendo. Ecco, noi non abbiamo di queste pause, è vero, poiché non esiste, perlomeno a livello astrale, e poi assolutamente non esiste a livello mentale, un momento in cui ci sia una stasi, c'è un'esistenza continua, vivissima, vivida, è vero, che è occupata o nel, ripeto, riflettere, o nel cercare, perché molte entità, molti trapassati, non immaginano neppure che cosa, quali altre dimensioni esistono oltre quella nella quale sono nel presente. E c'è anche il vedere che la morte non esiste, una curiosità di conoscere cosa si nasconde dietro quello che avevamo creduto essere un mistero. Naturalmente per questa specie di domanda, questi quesiti, ci vuole una certa evoluzione, è vero, perché chiaramente un uomo alle sue prime incarnazioni non avrà queste riflessioni, non avrà queste curiosità, avrà problemi e riflessioni di tutt'altra natura. Spiego tale. Quindi non fate mai l'errore di pensare che ci sia un tempo oggettivo valido sia per la Terra che per le altre dimensioni. Come potrebbe essere questo? È vero, se già fa un sistema sistema solare, l'altro, il discorso del tempo è un discorso prettamente relativo, è vero, che non può essere messo in relazione, perché voi misurate il tempo secondo dei giorni, è vero, della rotazione della Terra attorno al Sole e via dicendo, ma è una cosa che vale per voi, per il vostro pianeta, nel vostro sistema solare, ma in riferimento ad altri sistemi, come già Einstein del resto ha enunciato, è un riferimento del tutto relativo. Figuriamoci poi fra questa dimensione fisica e una dimensione che è completamente diversa, che non è più fisica, anche se è ancora materiale e di una materia sottile.
Io avevo chiesto, non so, forse, non so, nella tua risposta ci sarà, diciamo, la risposta alla mia domanda, ma io dicevo, il nostro dolore che ci unisce, unisce le diverse famiglie, questo dolore unisce anche i nostri figli, cioè, sentono questo e anche loro provano una affinità, una vicinanza, oppure ognuno segue un suo guardo di, cioè, una sua strada, una sua...
Vuoi farne appunto un caso particolare, mentre io ti ho risposto in senso generale. Diciamo, entrando allora nel particolare, poiché voi genitori vi siete riuniti, eccetera, eccetera, chiaro che anche i vostri cari sono riuniti con lo stesso vostro affetto e con lo stesso vostro spirito di collegamento, questo è chiaro. Però non sempre è così, perché fra le varie entità può esservi una differenza di evoluzione talvolta, per cui, ripeto, può non esservi un legame affettivo, per cui talvolta può anche darsi il fatto che le entità abbiano una vita separata nel piano astrale, no? Non entrino in contatto. Può essere anche questo. Quello che unisce è la similitudine di evoluzione e l'affetto, l'amore che può esservi stato fra le varie entità in precedenti incarnazioni. Questo unisce in modo, è vero, sensibile, intenso.
Senti, François, meditavo proprio uno di questi giorni su una degli insegnamenti dei maestri che ci insegnano di non giudicare, e di non giudicare proprio perché dobbiamo pensare che noi non siamo dissimili dai nostri, dal nostro prossimo più di quanto sia dissimile un filo d'erba da un altro filo d'erba, e questo mi fa pensare e mi fa vergognare un po' di essere un filo d'erba su questa terra, e i fatti di sempre, ma particolarmente i fatti di questi ultimi tempi, carneficine, massacri e tutte queste cose che tu sai benissimo, mi fanno pensare, non sarebbe possibile fare un'esperienza di materialità su un altro pianeta? Esiste la possibilità di fare l'esperienza di materialità non su questa terra?
È vero, non è l'ambiente, la materia che fa l'ambiente, è vero, caro, ma appunto sono gli individui che costituiscono una data società, quindi senza entrare nel particolare del discorso se sia possibile o meno farlo su un altro pianeta, ma se su un altro pianeta ci trovi le stesse persone, non puoi avere se le stesse. Però guardate, cari, in effetti i maestri dicono non giudicare nel senso di non condannare, è vero, perché nessuno può veramente sapere quali sono le ragioni per le quali le creature agiscono, e soprattutto quello che si crede, che noi personalmente non si sarebbe mai capaci di fare, invece al momento, data l'occasione, al momento opportuno si fa. Cioè si fa quello che si è condannato negli altri, succede spesso questo, è vero. È vero che gli ultimi avvenimenti hanno rinnovato l'attenzione dell'uomo l'hanno nuovamente attratta su quello che è capace di fare l'uomo, è vero, come serratezza, come crudeltà, perché gli avvenimenti ultimi, pur essendo gravissimi, non sono certo mai alla vetta della crudeltà, perché nel passato ce ne sono stati altri, altrettanto crudeli se non di più, è vero. Però è anche vero che non tutti gli uomini sono uguali, fortunatamente c'è una scala di evoluzione che comprende creature che fanno queste crudeltà come ultimamente è accaduto ed altre creature come Madre Teresa di Calcutta che indubbiamente fa non delle crudeltà ma delle grandi bontà, è vero? E allora bisogna anche confortarsi e dire che se l'uomo così in generale, è vero, come essere della natura, è capace di essere crudele, però è anche capace di essere estremamente buono ed altruista. E allora cerchiamo, siccome penso che anche a voi piaccia di più l'essere l'uomo altruista, è vero, allora cerchiamo di tenere l'uomo altruista come nostro ideale di uomo, è vero, e non l'uomo crudele.
Tu hai parlato prima di guida spirituale.
Sì.
Io qualche volta mi sono chiesta che rapporto abbia poi di fatto nella nostra vita questa guida. Non so se puoi dare la guida di una
persona. Sì, certo, per la maggior parte.
Ecco, e vorrei dire, noi siamo forse guidati un po' come bambini, suppongo, dalla nostra guida, ma possiamo in un certo senso anche rimandare qualcosa, cioè spostarsi in fondo che questo rapporto non sia univoco, insomma, non dico conoscerla questa guida, ma cioè, essere più coscienti di questa presenza.
Vedi, cara, il sole c'è sempre, però c'è anche quando è notte o anche quando il cielo è nuvoloso, è vero? Così è della guida spirituale, c'è sempre, ma siamo noi che talvolta non la sentiamo, essere c'è sempre. E il rapporto, tu dici, questo rapporto esiste, c'è indubbiamente, continua, non mai interrotto, mai interrotto. Come fare, tu puoi allora sapere che alla tua consapevolezza questo rapporto risulti sempre presente e vero più sentito. È una cosa che non ha sistema, non saprei che cosa risponderti, perché quando è necessario che tu senta la tua guida spirituale, che tu la incontri, in questo avviene. Fino a quel momento avviene nella forma come per esempio avviene per voi adesso attraverso la comunicazione, questa comunicazione, oppure avviene in altro modo attraverso una visione, un sogno e via dicendo, anche da incarnato quindi, ma ed avviene prima saltuariamente, prima eccezionalmente, poi saltuariamente, poi può avvenire anche costantemente, dipende sempre dalla necessità evolutiva di noi, chiamiamoci allievi, discepoli, come vuoi dire, è vero, ma avviene, ecco, fino a quel momento, fino a quando cioè non è necessario, non può avvenire.
Affanso.
Sì.
La Chiesa celebra molti santi, c'è stato un periodo in cui i santi sono usciti fuori a BTF, adesso un periodo invece dove non se ne fanno più. Ecco, volevo chiedere, benché la Chiesa prima di nominare un santo fa delle ricerche sulla vita di questi santi, ma possono sapere nell'intimo, seriamente, queste persone ciò che dimostravano all'esterno, così, verso gli altri, era interiorizzato oppure aveva una doppia faccia. Cioè, dico, gli istanti che noi benediciamo o seguiamo qua in terra, sono anche realmente per voi tali?
Caro, tu mi chiedi un giudizio, è vero che io non mi sento di dare, ne voglio dare, è vero, come faccio a rispondere? Dico alcune volte sì, è vero, si tratta di creature che indubbiamente arrivano a forte il senso del divino e che hanno condotto una vita altruistica, mi dice altre volte no, si tratta di creature. Così posso risponderti in questo senso. Comunque il fatto che gli uomini creino santi alcune creature non significa, è semplicemente un riconoscimento da parte dell'uomo, è vero, ma che non ha nessunissima ripercussione per colui che è santificato, è vero, dicono i nostri maestri. Quello che noi siamo, voi siete, è vero, non può essere cresciuto di un grammo, è vero, da quello che gli uomini possono credere, capisci? Quindi no, l'essere che è santificato non è cresciuto di millesimo di grammo dalla santificazione, quello che lui è e basta. È vero che gli altri lo credano santo, in seno del Padre o alla destra del Padre, non ha nessunissima importanza, lui è quello che è. Bene, miei cari, allora io avrei voluto sentire anche tutti questi altri amici che mi hanno ascoltato, è vero, che comunque saluto con tanto affetto, e poiché credo di aver parlato abbastanza, di avervi annoiato abbastanza, vi lascio mi auguro che ci potremo ancora incontrare altre volte. A presto,
grazie.
Venire con voi e con tutti gli uomini. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi. È per me motivo di gioia rivolgervi il mio saluto e poterlo fare in modo che voi me lo dite. Ma più che il mio saluto, figli, vi porto il saluto di tutti coloro che voi amate e che sono nella direzione dalla quale vi parlo, particolarmente coloro che di recente hanno lasciato il piano fisico e con questo mi hanno lasciati dolore. Ma io vi prego, figli, per quella fede che vi ha condotti qui, di non pensare con tristezza, ma con gioia, se veramente voi li amate, non potete che desiderare il loro bene, ed allora sappiate che per quanto crudele possa sembrarvi il fatto, il loro bene era lasciare nel momento in cui l'hanno lasciata la loro vita. Per quella fede che vi ha condotto qui, mio figlio, io vi prego di pensarvi sempre vicini a voi, felici, non tristi per aver lasciato il mondo e non mai tristi per avervi lasciati, perché loro non vi hanno lasciati. Dio. vedono continuamente. E se li volete ancora più sereni, non dovete pensare alla loro dipartita o tristezza, ma dovete sentirvene felici, sereni, gioiosi, pieni di vita accanto a voi. Quindi, per quella fede che vi ha condotto qui, ringraziate l'Altissimo che nel vostro dolore pure a voi necessario per il vostro vero bene, voi avete trovato una voce che può dare un senso a quanto vi è accaduto e che può accendere in voi la speranza che presto, quando ciò si adempirà, voi ritroverete ai vostri cari più attivi, più felici, più immortali di quanto li avete conosciuti. Prego di portare queste parole a coloro che conoscete e che sono nelle vostre stesse condizioni. Non maledite la vita perché vi ha dato questo grande dolore. Un giorno capirete in pieno quanto questa esperienza, pur amara, amarissima che sia stata, sia invece benefica per tutti voi che l'avete vissuta. Quel giorno penserete a questa tristezza, quasi dimenticando quanto sia stata crudele, quasi non ricordandola più nella gioia di avere scoperto il suo vero senso, il suo divino e meraviglioso significato. Tutti vorrei aiutarvi. Ma vi abbraccio veramente con tutto il mio amore. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini figli di casa. La vostra parola è qua per salutarvi e accomiatarvi da voi. Spero che gli altri amici che non sono qua presenti ci ricordino ugualmente, portate i nostri saluti anche a loro. E adesso non altro da aggiungere se non di ricordare sempre quanto avete udito e farne tesoro per la vostra vita di ogni giorno. A presto, come saluta François, che questo sia un augurio per trovarci qua. A presto.
Pace a voi. Dicesi vita, secondo la definizione accademica, lo stato di attività della materia diffusa nel cosmo, e specialmente della materia organica. Questa definizione bene si adatta al concetto di vita di cui noi abbiamo parlato, secondo il quale tutto vive. Infatti, se vita è lo stato di attività della materia, non c'è materia che non sia in stato di attività, quantomeno a livello subatomico. Quindi non c'è materia che non viva. D'altra parte, filosoficamente, la vera assenza di vita, la cosiddetta morte, può essere solo la non esistenza. Ma ciò che non esiste non può essere preso in considerazione, non può servire per affermare l'esistenza di qualcosa. La conferma del concetto filosofico si ha dalla fisica. Infatti, se lo stato di attività subatomico della materia cessasse, cioè la materia morisse secondo il concetto accademico di vita, la materia cesserebbe di esistere. A quel punto non sarebbe materia morta, non sarebbe niente, e non esistendo più nulla si potrebbe dire di che cosa sarebbe. Questo è solo un ragionamento per assurdo, perché si sa benissimo che niente può annullarsi in senso assoluto. Quindi la non esistenza può intendersi solo in senso relativo, cioè non esistere più nel modo in cui la cosa esisteva, ma esistere ancora in altro modo. Perciò la morte può essere solo un cambiamento di stato di essere e non un annullamento, così come è per la materia che compone il corpo dell'uomo. Resta da vedere se la coscienza di esistere, quella che ci fa sentire vivi, è un prodotto del corpo fisico ed è legata ad esso, così com'è organizzato, a tal punto che, cambiando stato a seguito della morte, la coscienza sparisce, oppure essa coscienza ha una sua autonomia rispetto al corpo, come sembrano farlo credere le esperienze extracorporee, ed in tal caso permarrebbe anche oltre la disgregazione del corpo, come noi del resto affermiamo. Ma non è questo il problema del quale intendo parlare. Infatti, intendo riprendere il discorso della vita macrocosmica e della vita microcosmica, impostato alcuni lustri fa. Tutto vive, abbiamo detto, ma questo comune stato di tutto quanto esiste può essere catalogato convenzionalmente in modo diverso. Sono forme di vita diverse, quelle, per esempio, degli animali, dei vegetali, dell'universo. Noi abbiamo convenzionalmente distinto l'unica vita che anima tutto quanto esiste in vita macrocosmica e vita microcosmica, a seconda che l'attività vitale e perciò il retaggio del vivere faccia capo al macrocosmo o al microcosmo. Così, per esempio, la vita della materia, considerata indipendentemente da ciò che la materia stessa compone, che può anche essere un organismo animale, è vita macrocosmica, cioè vive di vita macrocosmica la materia di ciascun piano di esistenza, indipendentemente da come tali materie sono utilizzate per costruire gli oggetti o i corpi degli esseri. La vita macrocosmica, nell'illusione del divenire, ha un inizio con l'emanazione del cosmo e cessa al riassorbimento cosmico avvenuto, ripeto, nell'illusione del divenire, perché in realtà tutto è. Le materie hanno un ciclo di vita e quindi in qualche modo un ciclo evolutivo che occupa l'intero ciclo cosmico. Chiamiamo invece vita microcosmica quella che fa capo. E che cosa intendiamo con fare capo, l'ho detto prima? Ai microcosmi, agli individui in senso spirituale. La forma più semplice di vita microcosmica è il processo di cristallizzazione. Quella più complessa è la vita umana. Tuttavia, ripeto, tanto le sostanze che si cristallizzano, cioè danno luogo al processo di cristallizzazione, quanto quelle che costituiscono il corpo dell'uomo vivono di vita macrocosmica. Semmai, per esempio, è il corpo umano nel suo insieme, con la sua attività, che vive di vita microcosmica. È il corpo umano come organismo costituito, non le sostanze chimiche che lo costituiscono, che reca un retaggio di esperienze all'individuo. Perciò è il corpo umano compiuto che vive di vita microcosmica. La vita microcosmica la ritroviamo anche in organismi più semplici e assai più piccoli. Per esempio, è vita microcosmica la vita di un'ameba, di un batterio, di un microbo. Insomma, ogni individuo biologico è una vita microcosmica. La vita microcosmica ha un ciclo, una durata. Permane finché dura il principio della nutrizione, della sensazione e dell'eventuale moto. Se prendiamo in esame un organismo complesso, per esempio il corpo umano, vi possiamo osservare la vita delle materie, delle sostanze che compongono le cellule del corpo, ed è vita macrocosmica. Inoltre vi troviamo la vita delle cellule e la vita dell'organismo nel suo complesso, cioè la vita dell'uomo. Negli organismi più semplici, l'attività degli organismi stessi si identifica con l'attività delle cellule che li compongono. Ma negli organismi complessi, la vita cellulare è la vita dell'essere, dell'individuo, pur influenzandosi a vicenda, sono distinte. Ognuna ha un suo retaggio. Ora, siccome la vita, come minimo, è sensazione, e siccome l'essere, l'individuo, delle sensazioni, dei miliardi di cellule che compongono il suo corpo, al massimo non ha che un senso di dolore quando alcune di esse si trovano in situazioni contrarie alla vitalità, c'è da chiedersi a chi fa capo il retaggio della vita delle cellule, degli organismi, nei quali essa è distinta dall'attività dell'organismo nel suo complesso. In quegli organismi, la vita delle cellule, essendo esse individui biologici, a quale microcosmo fa capo? A quello a cui fa capo l'attività dell'organismo oppure ad un altro? Prima di rispondere a questa domanda, credo sia utile rimettere a fuoco alcuni concetti, primo fra tutti che lo scopo per il quale ogni essere esiste è quello di manifestare, rivelare, far esistere un grado di coscienza. Ogni essere è una infinitesima parte costituente della coscienza assoluta. Le coscienze che gli esseri manifestano non sono solo diverse le une dalle altre, ma analoghe in qualità, cioè non sono come tanti atomi differenti gli uni dagli altri, però eguali come entità. no, sono di ampiezza diversa. La più semplice forma di coscienza è la coscienza di esistere. La più complessa è la coscienza assoluta. Esiste un collegamento indistruttibile che unisce in successione le forme più semplici di coscienza con coscienze sempre più ampie, fino alla coscienza assoluta. È questo collegamento che impedisce di essere ad ogni manifestazione di coscienza, cioè ad ogni essere, un episodio a sé stante, fine a sé stesso, destinato a consumarsi nella sua stessa esistenza, e ne fa invece un momento di una esistenza senza fine, in cui finisce solo ciò che è limitato, incompleto e perciò inappagato. L'essere che ciascuno di noi è nel presente è quindi un momento dell'esistenza del nostro vero, completo essere, che include le più elementari manifestazioni di coscienza già compiutesi con le manifestazioni delle più semplici forme di vita, e comprende la coscienza per eccellenza che non conosce limitazione, meta del nostro apparente divenire. Il nostro vero essere, di cui noi siamo momentanea, limitata espressione, è un essere ultracosmico che affonda le radici nel nostro cosmo, o meglio, ha in noi le sue radici di questo cosmo, ma che nella sua interezza comprende tutto quanto esiste in senso assoluto. Ora, la coscienza assoluta, per il fatto di comprendere ogni altra coscienza, non si deve credere che non sia una e unitaria. Così come la coscienza che noi esprimiamo è la sintesi di molte altre coscienze, pur essendo ciascuno di noi come essere, come coscienza, come consapevolezza una unità, un senso unitario similmente è della coscienza assoluta. Dunque, il nostro vero essere comprende, perché ha manifestato, stati di coscienza più limitata di quella che attualmente nella successione logica sta esprimendo. Questi stati di coscienza elementari che gli esseri hanno sono manifestati nel piano fisico dalle più semplici forme di vita, nelle quali la coscienza di esistere si chiama sensazione. Perché vedete, ci sono delle forme di vita le quali, se si escludono le funzioni di riproduzione, sono molto più elementari dei robot costituiti dall'uomo. Infatti, ciò che rende inimitabile la vita creata dalla natura non sono le funzioni vitali né quelle che gli organismi viventi compiono, bensì è la coscienza e nella sua forma più semplice la sensazione che l'uomo non riuscirà mai a dare ad una macchina da lui creata, per quanto, ripeto, essa macchina possa svolgere un'attività assai più complessa di quella svolta dall'uomo. Si può dare la sensibilità ad una macchina, per esempio, la sensibilità alla luce, al colore e via dicendo, in forma assai maggiore di quanto riesca a fare la natura. Le si può insegnare che fare una certa cosa dà piacere, mentre subirne un'altra è doloroso, ma tutto ciò farà parte di un programma, di una convenzione a priori stabilita e non realmente sentita. Non corrisponderà ad una reale sensazione, mentre la vita microcosmica, anche nelle sue forme più semplici, è sempre sensazione. Avere sensazioni significa avvertire, sentire delle impressioni, perciò avere la sensibilità, avere dei sensori, dei sensi, come l'hanno i robot, ma in più vivere quei segnali colti dai sensi, sentirli come impressioni gradite o sgradite, tanto da farle essere la propria esistenza. Si hanno delle sensazioni allorché i propri sensi sono stimolati dall'ambiente, dal mondo cosiddetto esterno, cioè allorché qualcosa dal di fuori, questa distinzione fuori-dentro è convenzionale, raggiunge l'intimo dell'individuo. Sotto questo profilo, avere sensazioni è un momento di passività dell'individuo. Ma la vita microcosmica, nelle sue forme più semplici, non è solo passività, ricettività, è anche espressione, cioè è anche portare nell'ambiente esterno ciò che nell'intimo è percepito. Quando ad esempio una pianta soffre, manifesta il suo stato di sofferenza con un deperimento della rigogliosità. Ogni vita microcosmica è sempre, come minimo, sensazione ed espressione. Questo percepire ed esprimere nelle forme di vita più semplici, conseguenza della legge di azione e reazione, è il gioco su cui poggia, si manifesta la coscienza di esistere, il sentirsi di essere, che è la forma più semplice di coscienza. E questa forma più semplice di coscienza è la prima di moltissime altre forme che costituiscono la completezza di ogni essere. Ogni forma di coscienza è un momento dell'essere cosmico a cui appartiene, così come il fanciullo è un momento dell'essere uomo che comprende tutti i momenti, dall'infanzia alla vecchiaia. Ogni stato di coscienza non elementare è la conseguenza logica della manifestazione di molti stati di coscienza elementari, di molti atomi di coscienza, come noi li abbiamo definiti. E ciascun atomo di coscienza poggia la sua manifestazione, la sua rivelazione sulla manifestazione nella dimensione fisica di un altissimo numero di vite elementari in cui il sentire è solo sensazione. È un errore perciò dire che l'anima dell'uomo proviene dai regni naturali. Giusto è dire che l'essere di ciascuno di cui l'uomo costituisce una fase della manifestazione approfonda, affonda le sue radici nei regni minerale, vegetale e animale. Su queste vite si fonda la manifestazione della coscienza individuale. ognuna di esse costituisce un centro di sensazioni e di espressione ed è collegata ad un atomo di coscienza. Ma badate bene, non intendo dire che ogni individuo biologico abbia in senso esclusivo il suo atomo di coscienza, bensì che gruppi e catene di individui biologici fanno capo ad un atomo di coscienza. Ognuno di quegli individui è un centro sensore di un centro comune al gruppo a cui appartiene, centro comune che costituisce il nucleo di manifestazione dell'atomo di coscienza di una individualità. Al più semplice stato di coscienza di ogni individualità sono legati miriadi e miriadi di individui biologici appartenenti ai tre regni naturali, secondo catene e gruppi che esprimono in successione una vita di sensazione sempre più vasta ed un grado di mente che via via accenna sempre più a intellettivizzarsi. A mano che tale processo avanza, diminuisce il numero di individui biologici a cui l'atomo di coscienza è legato, così come nell'essere cosmico la coscienza cosmica è una, mentre gli atomi di coscienza sono innumerevoli, così ad ogni atomo di coscienza è legato un solo individuo biologico capace di esprimere l'inizio di una vita intellettiva, per esempio un cane, mentre sono legati moltissimi individui biologici che esprimono solo sensazione. Questi sono due estremi di una scala in cui appunto il numero di individui della stessa specie legati all'atomo di coscienza è in rapporto inverso alla vita intellettiva espressa. Quanto minore è il grado intelletto espresso, cioè quanto più semplice è la forma di vita, tanto maggiore è il numero degli individui della stessa specie che recano le esperienze ad un centro comune. Tutto questo perché, data la poca duttilità, versatilità delle forme di vita semplici, la varietà delle esperienze necessaria alla manifestazione di quel tipo di coscienza sensoria è ottenuta attraverso alla ripetizione. Tale ripetizione non avviene solo per mezzo della vita di più individui biologici che si succedono nel tempo, ma è molteplice anche perché utilizza l'esperienza di tanti individui contemporanei e dei loro successori. L'esempio classico dell'alveare ci chiarisce le idee. Moltissime api che vivono contemporaneamente e che recano le proprie esperienze sensorie al centro comune dell'alveare, la cosiddetta anima gruppo, che è il nucleo della manifestazione dell'atomo di coscienza. Ma la varietà delle esperienze sensorie dell'anima dell'alveare non si esaurisce in una generazione di api, si ripete nelle successive generazioni. Ogni individuo biologico, cioè ogni ape, è come se fosse un sensore dell'anima dell'alveare, la quale, proprio attraverso ai sensori rappresentati dalle api, estende nello spazio e nel tempo, aumentandoli di molto, la sua possibilità di esperire. Prima ho detto che un'ape è un individuo biologico. Ma se per individuo biologico si intende un ente che ha una sua vita autonoma, distinto da ogni altro della medesima specie, allora anche una cellula è un individuo biologico. Essa manifesterà una forma di vita più semplice di quella manifestata dall'ape, ma sarà sempre una forma di vita. Si trova così la necessità di distinguere gli individui biologici in semplici e complessi. Sono individui biologici semplici, per esempio, gli organismi unicellulari. Le singole cellule che compongono un tessuto vivente e così via. Mentre sono individui biologici complessi gli organismi composti da cellule che svolgono un'attività vitale che non si identifica con quella delle cellule che li compongono. Per esempio, la nostra ape è un individuo biologico complesso. Infatti, essa è costituita da cellule che hanno una propria attività vitale, che però non si identifica con l'attività vitale in sé dell'ape. Altrettanto si può dire, ad esempio, del corpo dell'uomo, costituito da miliardi e miliardi di cellule aventi tutte un'attività vitale distinta dall'attività dell'uomo come individuo. Ogni individuo biologico, semplice o complesso, vive di vita microcosmica. Solo la materia considerata allo stato atomico vive di vita macrocosmica. Un uomo, quindi, come individuo biologico complesso, vive di vita microcosmica. Le cellule che compongono il suo corpo, quali individui biologici semplici, vivono di vita microcosmica, mentre la materia che compone quelle cellule vive di vita macrocosmica. E con questo siamo tornati alla domanda che ci eravamo posti, e cioè: la vita come minimo è sempre sensazione, è sempre esperienza ed arricchimento. Allora, la vita delle cellule del corpo dell'uomo, per esempio, chi arricchisce? L'uomo o un altro microcosmo? Se la sensazione è quello strumento meraviglioso capace di evocare, far manifestare la coscienza, è chiaro che per produrre i suoi effetti deve essere percepita. Ora, il possessore di un organismo, un individuo biologico complesso, dell'attività vitale delle cellule componenti il suo organismo, ne recepisce, ne avverte solo un'esigua parte. Perciò è chiaro che il microcosmo che si manifesta attraverso ad un organismo non è lo stesso beneficiario delle esperienze sensorie delle cellule che quell'organismo compongono. Nella vita di un organismo due sono i microcosmi che si manifestano e traggono evoluzione. Uno, a cui fa capo l'attività delle cellule che compongono quell'organismo e che esprime il più semplice grado di coscienza, quello che si identifica con la vita di sensazione. L'altro, a cui fa capo l'attività vitale dell'organismo in sé e che si esprime in un più complesso grado di coscienza. Quando affermiamo che nella molteplicità della natura tutto è uno, affermiamo la somma verità che irrompe evidente e prepotente dalla conoscenza. Anche solo guardando il mondo fisico si scopre la coesistenza di un numero altissimo di forme di vita che cooperano e si combattono, ma nell'uno o nell'altro caso è dalla vicinanza, dalla comune esperienza che si produce quel miracolo della manifestazione della coscienza, sia essa solo sensazione o sentimento del bene e del male liberamente scelto. La reciproca dipendenza che dà un retaggio di reciproco arricchimento cementa le molteplici e innumerevoli forme di vita in un solo unitario organismo, in cui l'esistenza di ciascuno non serve mai solo a se stessi. Il più recente esempio che possiamo fare con quello che vi abbiamo detto lo possiamo prendere dalla vita del vostro corpo, che non serve solo alla vostra evoluzione individuale, ma serve anche alla manifestazione di forme di vita più semplici, le quali manifestano forme di coscienza più elementari, a tacere poi di quello che voi come individui portate consciamente o no nella vita dei vostri simili. Allora nuovamente torna la riflessione. Che senso ha credersi non bisognosi degli altri, a loro superiori, e rifiutarli quando, nostro malgrado, per nostra fortuna, non possiamo isolarci, disgiungerci gli uni dagli altri? Se questa è la realtà, perché non prenderne coscienza? Scoprirne tutto il meraviglioso intreccio che congiunge in un abbraccio tutti gli esseri. Perché sentire estranee a sé le creature che sono di se stessi complemento? Invero, un simile atteggiamento, oltre che essere innaturale, è illogico. Perciò, rendetevi consapevoli della meravigliosa realtà in cui esistiamo. Deponete ogni motivo di isolamento, separazione. Considerate ogni essere una parte di voi stessi, perché con la sua vita contribuisce alla manifestazione della vostra coscienza, intesa quantomeno come coscienza di esistere. Quindi contribuisce al vostro sentirvi di essere, alla vostra esistenza, e considerate voi stessi quali unità di una molteplicità, il cui dovere non è quello di asservire gli altri a sé, bensì quello di essere strumenti della loro evoluzione. Pace a voi!